Apriamo. Dichiaro aperta la commissione all'economia, do la parola al signor Sterzi.
No, scusate, volevo fare due comunicazioni prima che inizia formalmente la commissione. Una riguardava il centro di vaccinazione che abbiamo allestito presso l'auditorio comunale. Siamo in attesa che ci attivino sul portale di Lombardia / Poste Italiane, perché mancano i vaccini. In sostanza la non ancora attivazione è per la carenza di vaccini. Non potevano andare a prendere scorte vaccinali dagli hub attualmente funzionanti perché lì hanno già tutte le prenotazioni, quindi ATS era in attesa di nuove forniture che sono arrivate giusto ieri o l'altro ieri presso l'aeroporto di Orio, per procedere poi a individuare le scorte da riservare a ciascun hub. Adesso stanno organizzandoli, stanno facendo quello che chiamano la divisione dei panni dei pesci, se vogliamo ispirarci a una formula evangelica. A breve avremo anche noi la nostra scorta di vaccini e potremo essere quindi attivati sul portale di Regione Poste Italiane. Il dottor Sorlini mi ha parlato di venerdì, di domani, che potrebbe essere il giorno in cui anche Albino compare come centro vaccinale sul portale, però ripeto, non c'è certezza di questo. Lunedì noi apriremo il centro vaccinale, verrà comunque inaugurato, e se davvero da domani possiamo anche essere inseriti sul portale, è probabile che partiranno dalle 2 alle 4 linee delle 8 per cui l'hub è attrezzato, perché ha ben 8 linee vaccinali. Torno a ripetere, non dipende da noi, non dipende dal comune, non dipende soprattutto dai medici di medicina generale che si sono offerti, no, con il loro impegno, la loro professionalità a gestire questo centro vaccinale. Primo esempio, proprio prima esperienza in tutta Italia, quello di un hub di una certa dimensione, perché abbiamo 8 linee vaccinali gestite esclusivamente dai medici di medicina generale attraverso una loro cooperativa, IML, Iniziativa Medica Lombarda, il significato dell'acronimo IML. Saranno presenti più di 70 medici dell'area bergamasca, di cui 12-15 proprio volontari, cioè medici già andati in pensione che si offrono come volontari per procedere a alimentare queste 8 linee vaccinali. Aspettiamo fiduciosi che ci mettano, ci aprano, perché noi formalmente siamo già dentro, siamo già inseriti, ma non siamo ancora oscurati, proprio perché non possono prenotare quando non ci sono le scorte vaccinali, quando non ci sono le dosi. E in questo momento stanno distribuendo quelle arrivate e mi auguro davvero che a breve possa essere aperto anche il nostro link sul portale. In automatico tutti i residenti nella media bassa valseriana, che corrisponde all'ambito sociosanitario appunto della media bassa valseriana, avranno come prima opzione l'hub di Albino. Quindi parlo di quasi 100.000 anime che abitano appunto dalla Val Gandino fino a Ranica. Torre fa parte di un altro ambito. Ovviamente questo dipende dalla disponibilità di vaccini. Può succedere che a un certo punto vengono esauriti i vaccini disponibili in questo hub, e quindi anche se uno di Albino, di Nembro, entrando nel portale si trova a dover prenotare, essere obbligato a prenotarsi sull'hub magari di Bergamo Fiere piuttosto che di Chiuduro. Ripeto, tutto dipende dalle scorte vaccinali. Saranno presenti tutti i vaccini, perché a seconda chiaramente delle patologie, delle situazioni di ciascuno, si sceglierà se dare Moderna, AstraZeneca piuttosto che Pfizer, per cui questo dipende proprio dal risultato, dall'incontro, dall'anamnesi con il medico che valuterà di volta in volta quale vaccino appunto proporre all'utente, al paziente. Ecco, questo è un aggiornamento che volevo darvi, e speriamo bene che parta più presto. Poi un'altra cosa, ma questa proprio dell'ultimo momento, perché mi è arrivato giusto poco fa il notiziario comunale, quindi mi sono dato un po' una lettura. Ecco, mi è dispiaciuto, vabbè, per l'amor del cielo, il gioco delle parti, giusto che le minoranze facciano la loro parte. Ecco, le ultime righe dove si parla del ricorso al TAR, eccetera, io non collegherei in maniera così diretta il ricorso con la questione economica e il rapporto Milesi. Io spero che abbiate tutti in mano la relazione sottoscritta da me e da Azzali. Vi è arrivata? Vi faccio questa domanda. Ecco, se l'avete letta, potete, dopo ne discuteremo comunque assieme, vi spiegherà bene Azzali e la dottoressa Ruggeri quei dati, ma mi sembra una relazione molto molto facile da leggere, da comprendere, non è per addetti ai lavori, e i numeri sono chiari, quindi si dimostra che l'aumento è da ricondurre esclusivamente a una diminuzione dei ricavi sulla differenziata e a un aumento invece dei costi presso quelli che sono gli smaltitori, quindi gli inceneritori. Ma se avete avuto modo anche di leggere, perché adesso la sentenza è stata pubblicata in tutta la sua estensione, anche lì vedrete che la questione appunto economica non viene assolutamente sollevata, la convenienza non viene sollevata, ma c'è soltanto, ci imputano esclusivamente una carenza motivazionale. Quindi avevamo tutta la legittimità di procedere con l'affidamento in house, addirittura richiamano quanto era stato detto dal TAR in fase cautelare, dove ci avevano dato ragione, l'attuale sezione del TAR che ha preso in mano invece la questione di merito dice sì, allora era così, adesso in virtù di pronunciamenti da parte della Corte Costituzionale Italiana e da parte della Corte di Giustizia Europea, che non sono mica il pretore di Nuoro piuttosto che di Canicattì, ma sono davvero delle istituzioni che sono tra le più importanti, se non le più importanti a livello nazionale e europeo, l'orientamento è diverso. A quel tempo, quando circa 3 anni fa abbiamo fatto l'affidamento in house, la linea era di interpretare quelli che erano le norme sull'affidamento in house in senso più largo, più lato, e come quindi alternativa, ripeto, al rivolgersi del libero mercato. Con questi pronunciamenti invece si ritorna a una visione più restrittiva, una visione più rigorosa, dove l'affidamento in house non è alternativo, bensì è subordinato in via eccezionale, per cui a noi contestano una carenza motivazionale nell'aver escluso il libero mercato. Dovevamo meglio argomentarlo dal punto di vista logico e razionale attraverso una manifestazione di interesse per dimostrare che sul pezzo, sul servizio dei rifiuti, non c'era il libero mercato, non c'era nessuna figura privata che potesse partecipare a una gara. Così non è, perché se ci sono stati 4 che hanno sottoscritto un ricorso al TAR, evidentemente anche se ne fosse stato uno solo, vuol dire che una persona, un operatore, avrebbe comunque partecipato a una gara a evidenza pubblica. A noi contestano solo quello. La sentenza, l'abbiamo anche vista con l'avvocato Siga che ci aveva difeso, non è così demolitiva, è un peccato perché, ma col senno di poi sono piene le fosse, se all'epoca magari in fase cautelare avessimo sposato la sentenza breve, che c'è questa formula, cioè in fase cautelare si arriva anche già al merito, magari l'avremmo portato a casa. Così non è stato e va bene. Adesso stiamo facendo le valutazioni se andare in appello al Consiglio di Stato, tant'è però che, ripeto, quello che voglio sottolineare è che il TAR non ha assolutamente fatto rilievi e eccezioni rispetto a quella che è la questione economica, la convenienza o no. L'unico rilievo, l'unica cosa che è stata contestata è questa mancanza di motivazione nel rinunciare al libero mercato e invece aderire al la procedura dell'affidamento in house. Ed è chiaro, si legge, signori, l'affidamento in house è solo in via eccezionale, o non ho un interlocutore che me lo può fare un interlocutore privato, o se me lo fa me lo fa a prezzi che sono il doppio di quanto dovrebbe farmi, ma non è questo il caso. La Servizi Sociosanitari, che opera sull'ambito e che è una società interamente pubblica e quindi quello è un caso ancora di affidamento in house, potrebbe in questo caso vivere tranquilla, proprio perché difficilmente si trova un operatore che è in grado di portare avanti un servizio di questo tipo, tant'è vero che su quel tipo di servizio nessuno mai ha contestato niente, nessuno mai ha fatto un ricorso al TAR, perché sul mercato evidentemente non c'è una società in grado di erogare un servizio di questo genere. Sembra non essere lo stesso per quanto riguarda il servizio invece di raccolta e smaltimento rifiuti. In una prossima commissione con Azzali potremo poi anche parlare in maniera più dettagliata. Io penso però che la relazione che avete in mano sia esaustiva e di facile comprensione, e niente, volevo solo dire che mi dispiace aver letto queste cose, però quando ero in minoranza a mia volta anche io non ero tenero, e magari un po' di pretestuosità nei miei articoli che facevo da capogruppo di minoranza potevano essere simili ai vostri.
Ma
anche brevemente, il problema è che proprio il tempo è tiranno. Il comune in questo periodo è oberato di impegni anche per quanto riguarda i lavori pubblici, veramente dobbiamo trovare solo il tempo. Io spero di poterlo fare o la settimana prossima o quell'altra, perché comunque il discorso va chiuso, non c'è nulla di non pubblico, di non messo alla luce del sole. Ripeto, la relazione che avete in mano già di per sé è già il 50%, se non di più, di quanto dovevamo spiegare a voi e al resto dei consiglieri, perché è stata recapitata a tutti i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza. Azzali, che sicuramente conosce fin nel dettaglio i numeri, potrà ulteriormente rispondere a eventuali vostri quesiti, però mi pare chiaro, perché la questione è molto semplice. Sono tre le voci che compongono i costi di questo servizio, cioè il costo vero e proprio del servizio in sé, cioè quanto mi costa la spazzatrice con suo lomino o il camioncino che mi va a prendere l'umido o il secco o la differenziata, e poi ci sono i costi di smaltimento dei rifiuti agli inceneritori, l'indifferenziato o quelli della piattaforma ecologica, e invece il consegno più i ricavi, quanto io ricavo dalla vendita dei prodotti differenziati. Sono quelle tre voci lì che ballano dentro, quando in quella relazione è più che dimostrato che ho avuto un aumento dei costi agli smaltimenti, come l'hanno avuto tanti altri comuni o tutti gli altri comuni, e ho avuto dei minori ricavi nella differenziata. Addirittura registriamo sull'anno 2020, come vi ho detto, magari al consultivo sarà possibile evidenziarlo meglio, un aumento, si parla di 180-185 mila euro rispetto ai 155 mila del 2019. Noi avevamo stimato delle entrate sui ricavi di 218 mila euro. Avete visto dalla relazione che vi è stata consegnata che quella stima non è stata fatta in maniera avventata o troppo ottimista, come dice il signor Milesi. Si partiva da un dato di 267 mila euro con il contratto uscente di Bergamelli, quando Bergamelli fece la proposta in fase di appalto qualche anno fa e giustificò il suo canone dicendo che prevedeva dei ricavi sulle differenziate di 267 mila, quello era il dato. Bergamelli, ancora nel project finance che ha avanzato un anno fa, parla di 207-208 mila euro di ricavi dalla differenziata. Quei due dati lì, uno è del 2013 e quell'altro è del 2020, se voi prendete la nostra valutazione del 2018, che è di 218 mila euro, vedete come siamo altamente al di sotto di una retta che congiunge questi due valori. E quindi la nostra ipotesi, che si basava anche su una situazione dell'epoca, dei ricavi, era più che in linea, se non addirittura più prudenziale dei due dati che vi ho dato di riferimento del prima e del dopo. Sono intervenute delle cose, io non so se a me interessano queste cose, quindi mi documento, mi informo, leggo giornali, vedo documentari, vedo servizi televisivi. La Cina non sta più prendendo la plastica. In Cina ci portava là di tutto, tanta di quella plastica che non potete immaginarvi, e procedevano poi loro a quello che era il riciclo in maniera veramente poco ortodossa. Cioè, ho visto di quelle cose, bambini, donne impegnate in situazioni senza misure di sicurezza, piuttosto che non porta dentro più niente. Adesso è la penisola indocinese che porta dentro questa plastica, ma non in quantitativi come quelli che portava dentro la Cina. La RERA, attraverso poi quelli che sono i comitati, adesso non mi ricordo i nomi di quelli che gestiscono comunque quelli che sono i prodotti riciclabili, Corepla mi sembra è uno di questi, sono molto più attenti nell'analisi a campione della plastica conferita, vogliono che sia il più possibile pulita. Pulita non vuol dire che è ancora sporca di quello che c'era dentro, ma la purezza della plastica, ovviamente un certo tipo di plastica, come quella delle bottiglie, ha un valore maggiore rispetto all'altra. Questo ha fatto sì che diminuissero proprio i ricavi, e questo è successo a cavallo proprio tra il 18 e il 19. Questo è successo, è accaduto per tutti, non solo per il Comune di Lino. E un dato che avete visto nella relazione che vi abbiamo consegnato io a Zali, è che se noi vediamo l'aumento del costo generale del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, raffrontandolo con quello di comuni limitrofi e equipollenti come possono essere Embro e Azzano, in percentuale loro hanno subito un aumento superiore rispetto a noi, e questo è da imputare al fatto che probabilmente hanno costi maggiori agli smaltimenti, perché loro, non avendo affidamento in house, sono titolari dei loro prodotti, dei loro rifiuti, e vanno con questi quantitativi alla RIA, alla Montello di turno. Con l'affidamento in house, siccome la società è interamente pubblica, è titolare a sua volta della rumenta che raccoglie, e si propone alla RIA, alla Montello di turno, con un quantitativo che è 100 volte superiore, perché è quello di 100 comuni, quindi può spuntare dei costi molto inferiori. Per cui, facendo un bilancio generale, ho probabilmente avuto minori ricavi nella differenziata, ma ho avuto sicuramente la possibilità di registrare un minor aumento negli smaltimenti, che va a compensare, se non addirittura a segnare un piccolo più rispetto ai i minori ricavi che ho avuto nella vendita della differenziata. Questo è quanto. Per cui, sulla questione economica, ci sentiamo di dire, e vogliamo che questo lo capiate anche voi, che il Comune di Albino non ha subito nessun danno, quindi soprattutto i cittadini non hanno pagato più tari, perché è costato di più il servizio, cioè l'omino che è sul camion piuttosto che sulla spazzatrice. I costi maggiori sono da imputare a quei due fattori che vi ho detto, e probabilmente sarebbe stato anche un qualcosina in più. Altra cosa poi è la questione del TAR, dove ahimè c'è stato rilevato questa mancanza motivazionale. Io ripeto, dura lex ed lex, cioè se il Tribunale Amministrativo ha preso questa decisione, io la rispetto e ci rimetto, cioè nel senso, non sono uno di quelli che va a dire maledetti quelli del TAR, cosa hanno detto, cosa hanno fatto, ci mancherebbe altro. Io sono in una democrazia, io rispetto quello che è il terzo potere, e se la sentenza è questa, io la accetto, devo accettarla e me la porto a casa. Ecco. Io però volevo tenere distinte, voglio che voi capiate che è necessario tenere distinte le due cose, perché sull'aspetto economico non c'è nessun problema, e noi probabilmente abbiamo veramente evitato che aumentasse di qualcosina in più quel costo. E sulla questione poi procedurale, alla fine della fiera è girato il vento, l'ha detto anche il TAR, prima era così, a quel tempo quando avete fatto l'affidamento la norma era interpretata in maniera meno restrittiva e un po' più blanda, ma adesso con le riprese che sono state fatte dalla Corte di Costituzionale Italiana e la Corte di Giustizia Europea, bisogna applicare alla lettera la norma. Non è un'applicazione di una nuova norma, perché qui abbiamo un avvocato che lo sa bene, qua è laureato in giurisprudenza, quindi sa bene che se cambia la norma, cambia la legge dopo che io ho fatto il mio atto, quindi l'affidamento in house, e il TAR entra nella questione di merito due anni dopo, non può applicare retroattivamente una norma. Qui non è così, la norma è sempre quella. è cambiata l'interpretazione, cioè la giurisprudenza, tra virgolette, può essere applicata retroattivamente, nel senso che se adesso mi dicono no, cerchiamo di veramente interpretarla come deve essere, ovvero l'affidamento in house è solo subordinato in via eccezionale e non è alternativo parallelo al libero mercato, allora alziamo le mani, probabilmente in altre realtà l'affidamento in house ne faceva un abuso, e parlo in tutta l'area da Firenze in giù, dove sono tutti affidamento in house, dove magari queste realtà sono dei carrozzoni. Qui da noi invece l'affidamento in house veniva fatto a società interamente pubbliche, ben dirette, ben condotte, dove i costi erano quelli giusti e non si trattava di un carrozzone. L'Europa ci ha chiamato all'ordine, ci ha detto no, attenzione, perché sapete l'Europa che deriva non è tratto su questo tema, ma anche su tanti altri, non è solo una questione dei rifiuti, sono tanti i settori, i contesti, i servizi che deve esercitare un ente pubblico e che può affidare attraverso un affidamento in house piuttosto che rivolgersi al libero mercato. L'Europa ci ha detto, signori, in Italia adesso basta, giro di vite e rivolgetevi al libero mercato, o il libero mercato ha fallito su quel pezzo, su quel servizio, e allora non potete far altro che rivolgervi a una realtà in house, altrimenti dovete confrontarvi col libero mercato. Non è stato sufficiente che noi dicessimo guardate che qui in Val Seriana, qui ad Albino, per 30 anni c'è stato solo e solo sempre un operatore che ha portato a casa l'appalto, questo non è stato sufficiente, non è stato sufficiente dire che comunque quello che era la convenienza non c'era, perché o comunque non costava di più, ma eravamo in linea con lo stesso prezzo, ma avevamo dei servizi migliorativi piuttosto che la prospettiva di avere un nostro centro di riciclo che sta costruendo la servizi comunali. No, tutto questo non bastava, perché il TAR ha detto attenzione, guardate che comunque dovete dimostrarlo, però, perché anche un operatore privato può svolgere questi servizi, confrontatevi, vedete se c'è e ve li può dare con dei prezzi che possono essere anche uguali, anche se fosse così dobbiamo rivolgersi al libero mercato, e quindi va bene, io alzo le mani, però tenere distinte le due cose, l'aspetto appunto procedurale, l'aspetto motivazionale e quello che è l'aspetto economico. Nessuno ha contestato il TAR, non ha assolutamente, che noi abbiamo prodotto una difesa molto puntuale e dettagliata anche rispetto a quel rapporto Milesi, non ha assolutamente fatto dei rilievi o delle contestazioni per quanto riguardava l'aspetto o la convenienza economica. Scusate se sono stato prolisso, però è una cosa su cui ci tengo, mi sono messo anima e corpo. Quando faremo la commissione, che sarà sicuramente a breve, con Azzali poi potrete magari entrare proprio nel merito, nel dettaglio dei numeri e delle virgole. Io ho fatto un discorso più generale, più di contenuto, che non di dettaglio.
Se posso, solo una domanda, visto che abbiamo toccato il tema, ma penso sia più rivolta all'ufficio e all'assessore, penso che la risposta, non so se l'abbia, però magari una mail me la potete girare quando avete i numeri. Volevo sapere la parte fissa e variabile 2019 della PEF, non l'ultima, quella prima, e della parte variabile cos'era imputato allo svuotamento.
Sì. Ok. Le piante nel 2019.
Esatto.
Sì.
Io vorrei integrare il discorso, perché il sindaco ha detto ha fatto la minoranza, l'ho fatta anche io, però bisogna dare un significato giusto alle parole, che secondo me, e questa è la critica che io faccio alla minoranza, è che ogni tanto usate delle parole, ma nella connotazione di come viene composta la frase volete probabilmente dire una cosa, ma il cittadino, almeno io, ma comunque noi penso tutti, ne leggiamo un'altra. Mi dite che questo argomento, cioè ovvero il ricorso che è stato accolto dal TAR, quindi il Comune del Vino soccombente, questo argomento è direttamente collegato alla questione dell'aumento del costo del servizio sostenuto dall'amministrazione dopo l'affidamento in house, che ha avuto ripercussioni sulla tariffa rifiuti pagata dai cittadini. Ora, scrivere queste due righe fa capire a chi legge che il Comune ha perso una causa al TAR, un ricorso al TAR, perché la tariffa rifiuti non è proporzionata al costo, perché paghiamo di più. Non è così, perché se leggete la sentenza del TAR, è chiara ed è inequivocabile, e proprio su questo punto ha rigettato, cioè se fosse stato su questo punto qui avremmo vinto, e dice al 4.1: e dunque con il terzo motivo di impugnazione le ricorrenti deducono la violazione dell'articolo 1,639 legge, e tutta una serie di cose. Sostengono le deducenti, cioè Bergamelli e gli altri ricorrenti, che il comune di Albino non avrebbe potuto utilizzare il modello dell'in-house providing, il quale per via della immedesimazione organica tra amministrazione e società partecipata concretizza una forma di autoproduzione del servizio, nel senso che è come se fosse il comune ad erogare il servizio, e ciò perché nel caso concreto si finirebbe per violare l'articolo 1,639 legge 447 del 2013, la TARI. Invero, a mente della precitata disposizione, la TARI copre i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Non può esservi una sovrastima di costi, perché si tradurrebbe in una prestazione tributaria non dovuta in base alla legge istitutiva del tributo. Se non che, per come è suddiviso il capitale sociale, sono regolati i rapporti tra i soci della società servizi comunali SPA, questo è quello che hanno chiesto loro i ricorrenti, accade che nonostante il comune di Albino concorra per il 4% alla produzione del fatturato della servizi comunali SPA, esso partecipa per lo 0,26 alla distribuzione degli utili. La differenza tra gli utili conseguiti e fatturato che si produce va a favore dei comuni soci di maggioranza. In questo modo gli abitanti di Albino concorrono alla spesa degli abitanti di Sarnico, Castelli Calepio, Capriolo, Grumello del Monte, Chiuduno, soci di maggioranza, e Castelli Calepio ha 500.000 euro di quote e non i valori di 15.000 euro, 17 se non mi ricordo più la nostra quota quanto vale patrimoniale, ma ne ha 50 volte di più il nostro comune. E qui è quello che dice Milesi, in violazione del principio comunitario per cui chi inquina paga. Lui nel suo articolo precedente ha scritto proprio questo. Il comune di Albino non è corretto, e accusava il sottoscritto di aver messo dei dati non veritieri, insomma, che ho cercato di nascondere qualche dato, piuttosto che non sono stato trasparente, cosa che mi avete detto anche voi nell'ultimo consiglio comunale. Dice che non stiamo applicando un costo corretto, e lui dopo fa un concittadino, fa un, come si può dire, un monumento al libero mercato, dicendo che viva il libero mercato, viva le gare pubbliche. Il TAR dice la doglianza è infondata, perché mette erroneamente in correlazione il costo del servizio e la distribuzione dei dividendi ai soci. Dunque, dice il TAR, è scorretto considerare gli utili derivanti dall'eventuale proficuo svolgimento dell'attività di impresa e distribuiti ai soci come uno sconto sul costo del servizio reso agli enti affidanti. Sicché in definitiva non vi è alcuna violazione dei principi che regolano le obbligazioni di natura tributaria in generale e la TARI in particolare. Questo è esattamente l'opposto di quello che avete scritto voi sul paesellino. L'opposto. Cioè qui non c'è da interpretare, qui è scritto. Quindi dire che il comune di Albino ha perso ricorso al TAR perché abbiamo aumentato il costo del servizio è falso. Cioè, è palesemente falso, perché abbiamo perso, e proprio oggi io ho un carissimo amico che si occupa seriamente di attività di rifiuti e gestisce una grossa impresa di rifiuti che è privata e concorre a fare gare pubbliche, che mi ha girato una sentenza del TAR del Veneto del 2 aprile 2021, la numero 434, dove non si parla di rifiuti ma si parla di temi di assicurazioni. Me la sono letta velocemente, e la stessa sentenza del Veneto utilizza le stesse motivazioni per cui il comune di Padova, che aveva favorito una società pubblica interamente partecipata dalla regione Lazio in temi di assicurazioni, aveva affidato a questa il servizio in-house providing, perché essendo una società pubblica che doveva assicurare su patrimonio pubblico, sulla responsabilità civile, ha dato peso a questa società, l'ha affidato. Uno dei ricorrenti, cioè il ricorrente, ha detto no, io è vero che non faccio pubblico, faccio tanto privato, ma quello, l'oggetto che è del mercato è l'assicurazione RC. Quindi io posso partecipare perché io sono una società che è iscritta all'ABI, è iscritta a quello che è, alle associazioni, alle varie, e il TAR ha dato ragione. Perché? Per favorire il libero mercato, e cita la sentenza della Corte Costituzionale del 2018, quelle seguenti, per cui quello che diceva il sindaco è la palese verità. È cambiato la commissione di gestione dell'in-house. E quindi, secondo me, di questo, visto che la nostra sentenza poi cita anche l'ATO per quanto riguarda il costo dei servizi, dice Regione Lombardia non ha preso in considerazione di fare come l'acqua un ATO che vada a determinare il costo della raccolta del servizio, lo dice nella sentenza. E secondo il mio punto di vista, cioè la Uniacque al servizio di gestione in-house per quello che riguarda la distribuzione e dell'acqua. Un conto è prelevare l'acqua e come si dice, potabilizzarla, ma un conto è distribuirla, un conto è depurarla, un conto è mettermi il tubo dell'acqua. Anche quella è una società in-house. Quindi con queste sentenze, secondo me, ci troveremo che fra un po' dovremo privatizzeremo anche, rischiamo di privatizzare non l'acqua ma il gestore della rete. A questo punto si potrà liberalizzare la rete e io potrò scegliere se andare con avere un tubo di acciaio, un tubo di polietilene e dopo compro l'acqua pubblica. A questo punto si liberalizzerà il mercato, a tal punto che i servizi in 30 anni sono passati dalla gestione dove il comune di Albino aveva i suoi dipendenti, che se non mi ricordo più i nomi, comunque quello di Chiobbio, quello che abitavano a Bondo, gestivano l'illuminazione pubblica, gestivano l'acquedotto, gestivano il metano, e quando si veniva in comune in mezz'ora, un'ora avevi fatto tutti i tuoi bei contratti e in pochi giorni avevi un interlocutore che interveniva, ci ritroviamo con dei costi che sono aumentati esorbitatamente in tutti i servizi, dal gas all'acqua. Abbiamo il problema dell'illuminazione pubblica che è stata affidata malauguratamente due amministrazioni fa in esterna, che doveva risolverci il problema dell'illuminazione a LED, non ho visto una lampada a LED, siamo sempre in contenzioso e i costi sono non diminuiti, aumentati. Quindi se vado a vedere queste sentenze da amministratore ma anche da cittadino che guarda il portafoglio, secondo me fra qualche anno torneremo indietro, però è bello perché le cose vengono fatte e poi vengono ribaltate. Però davvero, credetemi, io credo che il comune di Albino, siamo sempre al 14° posto per quello che abbiamo speso diviso il numero dei cittadini, abitanti. Siamo un comune con 9 frazioni, basta andare in giro e vedere quanti camioncini piccoli ci sono che passano nelle viuzze strette rispetto ai grandi camion con i 3-4 assi, i compattatori che poi li vediamo qua a Desenzano, li vediamo qua sotto alla stazione, li vediamo in Via Lunga, che fanno il servizio, in Via Serio, che fanno il servizio di carico-scarico di questi camioncini. Secondo me Milesi è un cittadino, ha diritto di scrivere tutto quello che c'ha voglia, può farmi il paragone di anno per anno, ma come è cambiato Albino, guardando le sue tabelline, sono cambiati anche altri comuni. Alcuni sono migliorati, alcuni sono peggiorati. Ma noi siamo sempre comunque nei primi 3 posti in classifica per quanto riguarda la raccolta differenziata, è un vanto perché sono bravi i cittadini anche a farla, non certo l'assessore Zanco o l'assessore all'ecologia terzi in questo caso, perché la faremo noi bravi a casa nostra, però è un merito di tutti i cittadini. Ma quando si parla di costi, io guardo Bergamo, siamo a più del doppio rispetto a quello di Albino. Quindi il cittadino di Bergamo che dovrebbe dire, porco cane, se Albino costa cara 66 euro, pensa a me che paga 144, cioè, forse c'è davvero qualche cosa che, non lo so, io capisco che il cittadino abita in parte della piattaforma, l'aveva criticato, si era rivolto a noi di minoranza quando all'epoca eravamo fatti invertite, faceva delle osservazioni sulla piattaforma, faceva delle osservazioni sul miglioramento dei servizi, tutte le cose vanno prese in considerazione. Sono il primo a dire che se riusciamo a risparmiare anche un euro, un centesimo, è tanto di guadagnato, perché i soldi di tutti si fa fatica a guadagnarli, per cui, però davvero dire che abbiamo perso perché abbiamo fatto aumentare il costo, questo non lo è. Poi tutte le una cosa che io ho chiesto subito quella sera del consiglio alla dottoressa Tiani era sul servizio dello spazzamento, perché basta vedere, e questo è un dato di fatto, perché gli occhi ce li abbiamo tutti, che da quando abbiamo deciso di passare dal servizio privato ai servizi comunali SPA, io di camioncini li vedo in giro, l'ho incontrato oggi, le strade sono pulite prima, e risparmiamo circa 40-50 mila euro rispetto al servizio di prima, con una differenza che spendiamo 70-80 mila euro in più di smaltimento. Vuol dire che il camioncino che gira lascia giù la spazzola, raccoglie il rifiuto e poi lo porta a smaltimento. Quindi c'è un servizio che viene fatto, e di fronte a questo servizio va pagato, che sia privato che sia pubblico. Io penso che entrare nel merito del solo soldo, io costruisco case e ci sono case che costruisco che costano 4.000 euro al metro quadro, ma di impresa. Ci sono quelle che le vendono a, se si vendono su peso mio, a 1.100 euro al metro quadro, dipende uno che cosa vuole. C'è la Ferrari, c'è la Panda, sono due macchine con quattro ruote, ma dipende uno che cosa vuole andare a comprare. Quindi secondo me in tutto questo il servizio c'è, e non la metterei sul piano dei costi, la metterei sul piano del servizio. Non si può fare, si farà la gara, pace, penso che nessuno di qua di noi abbia sposato servizi comunali piuttosto che, e era un progetto molto ambizioso di far parte di un grande struttura pubblica, interamente pubblica, con tantissime prerogative sugli impianti di riciclaggio, e quello che sta facendo poi a Chiuduno. Penso che la nostra volontà non era contro qualcuno, non era a favore della collettività. Però questo, vabbè, io l'ho tenuto un po' lunga, ma perché davvero leggere questa cosa della Tari da assessore al bilancio non è
poi. Non è che io e l'assessore Zanga siamo diventati improvvisamente socialisti, o però su alcuni temi, su alcuni pezzi, come quello dell'acqua, come quello dei rifiuti, come quello anche, se vogliamo, del gas, siamo anche noi per un mercato che deve essere comunque controllato. Noi non possiamo immaginarci su temi di questo tipo una deregulation, un liberismo assoluto. È giusto che su questi pezzi molto importanti, dove si parla di qualcosa che è indispensabile evitare per il cittadino, per l'uomo, come l'acqua, o un tema così delicato e importante per l'ambiente come quello dei rifiuti, è giusto che il libero mercato abbia dei paletti, è giusto che anche il pubblico possa dire la sua. Ecco, questo appunto per intenderci, per capirci, anche io e Zanga siamo caduti dalla sedia o dal letto in una notte, e siamo sempre stati convinti che su questi pezzi è giusto che anche il pubblico abbia la sua a dire. Poi chiudo, però ci vediamo poche volte, penso che spendiamo qualche mezz'ora in più per dirvi, per parlarvi, per spiegarvi certe situazioni, non faccia mai male. Non trovo neanche corretto pubblicare dei dati come quello dove si evidenzia la percentuale di differenziata, cioè quando una realtà supera l'80% di rifiuti differenziati e arriva all'88-89, se un anno è 89, un anno è 88, o un anno è 87,9, cioè quelle oscillazioni di 1,5 punti percentuali a fronte di una raccolta differenziata che viaggia quasi verso il 90, cioè sono scostamenti che ci stanno. Qui è stato presentato un grafico come se avessimo avuto un crollo della raccolta differenziata, quando, ripeto, da 89 siamo passati a 88,7 o 88,5, cioè mi capite che su queste percentuali così importanti in un anno posso registrare una flessione dell'1%, e questo non dipende solo, diciamo, magari dal cattivo operare, dal cattivo operato della società, della ditta che ci sta facendo il servizio. Cioè sono veramente scostamenti minimali che su percentuali così importanti si possono registrare, perché ho raggiunto ormai un grado di differenziazione che è incredibile. Quando si arriva al 90%, da lì poi andare oltre è quasi impossibile. È evidente che se dall'88-89 passo al 70, allora c'è da preoccuparsi. Qui sono presentato un grafico, francamente i numeri sono giusti, ma è anche come si presentano che possono trarre in inganno, e per me veramente c'è poco onestà intellettuale come sono stati presentati, come anche la presentare la graduatoria di chi del costo pro capite. Come dice appunto Zanga, bisogna anche capire che servizio do, perché magari uno ha un costo pro capite inferiore, ma dà un servizio peggiore. Tant'è vero che il comune di Albino aveva preso un premio proprio per un andamento costante, per il miglior rapporto costo e benefici, costo servizio. È lì che bisogna andare a vedere, cioè che servizio ho e quanto mi costa, non solo guardare il costo, perché tu fai una classifica e vedo, sì, spende di meno Torre de Busi, spende di meno Palazzago, ma che servizio hanno ai loro cittadini? Può essere che prima spendevo di meno io, poi improvvisamente mi aumenta il costo pro capite di 1-2 euro perché spendo di più, ma perché ho introdotto dei servizi nuovi. Cioè è sbagliato anche dare una classifica di questo tipo. Bisogna tenere presente davvero che servizio ho, cosa mi fa, che benefici mi fa, mi porta. Cioè non solo mettere la classifica, ecco, il costo pro capite è questo, Albino prima era qui, dopo è passato 14 giorni, ma è scorretto, perché non fa un'analisi, una valutazione del tipo di servizio che do. Se io avessi messo in pista il rifacimento della piattaforma ecologica e avremmo messo sulla tariffa i costi, no, di questa piattaforma ecologica, se l'avesse realizzata la servizi comunali o l'operatore di turno, su 10 anni io avrei visto incrementare chiaramente il costo anche notevolmente, e quindi magari saremmo scesi ulteriormente in classifica perché sarebbe aumentato il costo pro capite. Ma perché dentro quel costo io ci metto l'ammortamento dell'investimento fatto su una nuova piattaforma ecologica? Bisogna proprio anche vedere quel costo lì è relativo e riferito a che tipo di servizio o di investimento se io metto una nuova piattaforma ecologica. Sono dati che messi così traggono in inganno e francamente sono interpretabili in maniera scorretta, ecco. Poi ripeto, io sapete, sono una persona mite e tranquilla, e se so di aver fatto il mio dovere, essere andato nella direzione di fare il bene e l'interesse dei cittadini, poi me ne sto tranquillo, anche se qualcuno magari dice il contrario in malafede. Ecco, volevamo appunto un po' mettere i puntini sulle. Poi nel prossimo incontro con Azzali, che ripeto conosce i dati proprio fino alla virgola, potrete, se avete da fare delle domande, proprio per entrare in mente dei numeri, avere ristoro e soddisfazione. Prego.
Non voglio entrare nel merito dei dettagli, dei calcoli, eccetera, che se facciamo una commissione famosa entriamo lì. Però ecco, cioè, quello che volevo però puntualizzare, dato che è stato tirato fuori, è quello che abbiamo scritto sul paese mio. Ora, la lingua italiana è la lingua italiana. Se poi uno interpreta. Quindi io capisco che sia strumentale andare anche a dire perché voi dite che e quando non c'è scritto. Però voglio leggere parole testuali. Noi diciamo che il ricorso al TAR è stato perso e non scriviamo è stato perso per la motivazione del corso, bla bla bla. C'è scritto questo argomento direttamente collegato alla questione della vendita, nel senso che stiamo parlando dell'affidamento ai servizi comunali che è stato appunto l'oggetto del ricorso al TAR, dopodiché questi due fatti sono comunque collegati, quindi è direttamente collegato perché a servizi comunali tratta proprio della raccolta dei rifiuti, smaltimento eccetera. Non vuol dire che questo è il motivo della perdita del ricorso al TAR. Quindi un'altra volta rigirare le frittate lo trovo un po' scorretto. Dopodiché il fatto dei costi del servizio quindi diciamo quello che c'è anche nella sentenza, qualcosa c'è anche legato al costo del servizio. Quando si dice ad esempio che la società in house riversa sul comune il rischio di impresa per i materiali riciclabili, è un esempio, adesso non voglio entrare nel merito, non voglio dire, però ecco, cioè è direttamente collegato, sì, è direttamente collegato, non è una motivazione della perdita di costo, e non l'abbiamo scritto, ecco, perché altrimenti si continua a rigirare, come diceva giustamente prima lei, sindaco, i numeri sono numeri, bisogna vedere come sono presentati. Esatto, i numeri sono numeri, bisogna vedere come si presentano e anche le parole come si presentano, però la lingua italiana è lì, tutti possono leggere, il paese mio viene distribuito a tutti, non è che si può poi sempre dire che noi diciamo delle cose che non diciamo. Quindi, detto questo, faremo la nostra commissione, faremo le domande, vedrete le risposte, però è un'ora che io aspetto di parlare e almeno 5 minutini volevo dire questa cosa qui, non voglio dilungarmi, però anche la sentenza del TAR ce la siamo letta, qualcosa rispetto al fatto economico c'è scritto, quindi il fatto economico è collegato, dopodiché, torno a ripetere, non è la motivazione per cui è stato perso il TAR e noi non abbiamo scritto che è la motivazione. Mi spiace che ci siano sempre questi fraintendimenti che vengono portati a galla, ma mi sembra più che altro in modo strumentale questo, e mi dispiace molto perché impedisce una, come dire, una tranquilla confronto fra le parti, che è legittimo e mi sembra che potrebbe essere anche fatto senza tante storie, però se siamo qui ha sempre a rigirare le frittate, diventa proprio un po' impossibile, ecco. Non voglio dilungarmi, spero che non ci sia una discussione su questo, però mi sembrava doveroso mettere questo, almeno questo puntino su questa I, e poi per il resto parleremo nella commissione con tutte le domande che ci sono e le risposte che voi mi date, e quello ci sta.
Sì, però consigliere Rinaldi, guardi, io è 20 anni che batto il marciapiede della vita amministrativa e la lingua italiana non è una formula matematica, per cui è vero, voi non avete detto il comune di Aldino ha perso al tappo, voi dico chi ha scritto l'articolo, che non voglio fare di un filo d'erba tutto un fascio, ecco, chi ha scritto l'articolo, non so chi l'abbia scritto, sicuramente uno di voi, ma chi ha scritto l'articolo non ha detto in maniera esplicita il comune ha perso al TAR perché ha fatto un affidamento anche economico, questo non l'avete detto, ma capite che ecco, ci sono delle formule più sottili, intelligente chi ha scritto l'articolo ovviamente, perché ha usato il fioretto e non la sciabola o con la clava, ma con il fioretto in maniera molto intelligente, astuta, è riuscito comunque a far sì che chi lo legge possa collegare, fare questo collegamento. Insomma, Rinaldi, intendiamoci, io ho fatto maggioranza e minoranza qualche anno prima di lei, quando il suo diavolo andava a scuola e lui tornava da diplomato su questo tema, ecco. Per cui sono sottigliezze che si fanno quando si è in minoranza, infatti non è che io sono venuto qua e ho cominciato a inveire, imprecare, lei è scorretto, chi ha scritto l'articolo, lo supero questo, nel senso che probabilmente in quella posizione anche io avrei fatto un articolo analogo o avrei cercato di dire non dire, ma perché il ruolo della minoranza, non voglio uscirne santo e ripeto, ho esordito così, però mi capisce che se uno legge questo articolo, insomma, almeno 2 su 3 un collegamento lo fanno e hanno questo sospetto, questo dubbio, dopo anche l'articolo di Minesi che non ho voluto replicare, a cui non ho voluto replicare prima di avere in mano anche tutta la sentenza, perché magari, ecco, adesso che abbiamo il perimetro, il contorno preciso di tutta la vicenda, avremo anche modo di, sul notiziario, fare la nostra replica, serena, tranquilla, però cioè, non mi venga a dire che noi vogliamo rivoltare quello che dite, come una frittata, insomma. Insomma, offende la nostra intelligenza, ecco, non pretendo di essere Einstein, ma qui evidentemente si voleva togliersi qualche sassolino e chiaramente mettere in cattiva luce l'operato dell'amministrazione. Ripeto, non mi scandalizzo, Rinaldi, stia tranquilla, dorma serena, che non ne ho avuto a male e non le voglio male, però mi permetta di dirle che sono formule, sono metodi che giustamente la minoranza deve usare, perché deve fare la sua parte, controlla, vigila e ogni tanto qualche punzecchiata la deve dare. Quello che mi premeva dire invece, che siccome so che la commissione è pubblica e anche registrata, è che non stanno così le cose, ecco, intendevo quello. Io sono partito non con l'intento di stigmatizzare quello che è scritto e di dire che siete cattivi perché avete scritto questo, no, il mio obiettivo era diverso. Tanto è vero che ho detto, sì, l'avrei fatto anche io, magari avrei fatto anche io un intervento, un articolo così punzecchiante un po', però le cose non stanno così e volevo rassicurare i cittadini che invece da un punto di vista della convenienza economica su questa non ci siamo sbagliati. Ecco, penso di essere stato chiaro, esaustivo. E ripeto, domani ho fatto un caffè, non ci sono problemi, però stando fuori perché ancora non ce lo consento, se no prendiamo la multa e andiamo sul giornale.
Siamo sereni, tanto la denuncia ce la fa Zanga, non ce la fa lei.
Io adesso quello, ecco, vi lascio proseguire con la commissione, c'è l'assessore, la dottoressa Tignani, e vi auguro buona serata, ci aggiorni.
Volevo essere Alfredo, tocca a te Alfredo. Noi faccio l'appello, presenti innanzitutto. Allora, Piccinini, Banda.
Assente, giustificato,
mandato la mail. Norris Michael.
Presente.
Rinaldi Simonetta.
Presente.
Nicoli Samantha.
Presente.
Passiamo alla
nomina del presidente.
Come primo punto passiamo alla nomina del presidente della commissione.
Candidata per la maggioranza Nicoli Samantha. Candidare qualcuno, passiamo a la votazione.
Votazione, sì.
La tengo io al centro.
Sì.
Voti favorevoli.
Voti favorevoli.
Voti contrari. Se voti favorevoli, per cui quello che vengono nominata va bene, non è così.
Tre favorevoli
e un astenuto. Complimenti al nuovo presidente.
Grazie.
Lasciamo la parola a te, Samantha.
Vediamo al secondo presidente. Il secondo punto è la presentazione del rendiconto della gestione 2020. Passo la parola a chi deve intervenire.
Faccio un breve excursus, dopo c'è la dottoressa Tiani per la parte tecnica. È stato chiuso in diretta, si può dire, perché i tempi ormai sono sempre più stretti. Ci sono continui cambi di normative, poi Massimo vi elencherà anche la questione della TARI che abbiamo appena approvato, che ARERA ha già deliberato delle modifiche al piano di rendicontazione, per cui il Comune continua a correre su modifiche che vengono imposte dall'alto. La pagina per quanto riguarda il nostro servizio, gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, pagina 4 trovate che c'è la parte accantonata per quanto riguarda la parte disponibile, l'avanzo di amministrazione, sono 572.493,25 euro. Di questo però bisogna verificare poi tutti gli accertamenti per arrivare al esatto importo. A pagina 5 del fondone Covid c'è l'articolo 112 della zona rossa, ecco, che è quello importante, su 1.096.000 circa, 1.093.000, ecco, 429.400 euro sono risorse che sono andate in avanzo perché tra i cambi normativi tra novembre, ottobre e novembre e la possibilità di utilizzare queste risorse che avevano cambiato destinazione, prima si potevano usare per le funzioni fondamentali del comune, poi alcune sono state dedotte perché non si potevano più usare, insomma un caso della Madontina, 429.400 euro sono o da restituire, cosa che cercheremo di non fare assolutamente, o da riutilizzare perché sugli impegni che abbiamo già preso, tipo il contributo all'associazione dei commercianti di Albino. E di questi, come vedete, ci sono i 230.000 euro in parte capitale che sono stati impegnati per esempio le scuole, la manutenzione necessaria alle scuole, di cui 43.000 euro per 20 qualcosa mila sono impegnati su quest'anno già, e altro è frutto di avanzo tra i preventivi fatti, quello speso e pagato realmente e quello che ci è rimasto in cassa. La sanificazione ha un importo molto basso di residuo, 69.000 euro a fronte di 69.000 sono rimasti 8.000, e la polizia locale a fronte di 6.918 euro sono rimasti 6.900, circa la metà, però erano importi molto bassi. Di seguito trovate tutti i capitoli in uscita, ovviamente per fare la tabellina è stato inserito il capitolo che poi lo trovate anche nel rendiconto, andate a cercare ogni capitolo, potete annotare in parte quello che è. Fa fede ovviamente il primo 8.618 euro alla polizia locale, alla sanificazione, il secondo la polizia locale, il terzo la parte capitale delle scuole e il quarto maxi fondone, che c'è la tabellina pagina 7, importi 429.000 euro, e su ogni capitolo fa vedere quanto è stato impegnato e quanto è stato da vincolare, stanziato ma non impegnato nell'anno. Dopo di qui c'è tutta la relazione che vi, quello che chiedevate anche dalla rendicontazione dei famosi fondi Covid, più trasparente che un bilancio pubblico dove indica il capitolo. Questa è la rendicontazione richiesta, ci sono le novità rendiconto del 2020, vi fa un excursus a pagina 8 di quello che è successo e la storia, riepilogo un attimino, che siamo tutti stati chiamati a fare come ufficio ragioneria e le relative scelte che siamo dovuti adottare. Poi c'è il contributo per la solidarietà alimentare per i generi di prima necessità, dei famosi 400 milioni di euro che erano stati stanziati, 94.394 euro che era moltiplicato per due, il primo era stato utilizzato subito a aprile maggio, il secondo è stato fatto il bando a fine anno con l'ambito, uno è stato chiuso e uno è chiuso adesso inizio anno. Donazione liberalità, sempre a pagina 9, trovati i fantomatici 7.715 euro, di cui 300 euro di imprese del conto corrente dedicato presso la tesoreria comunale, e si dice che è stato della donazione è stata fatta l'associazione delle botteghe di Albino fino a supportare le attività locali che hanno subito un grave danno economico a causa dell'emergenza epidemiologica, proponendo altresì di valorizzare il centro cittadino e dando risalto alle attività commerciali. Di questo, determinazione 731, se sono impegni di spesa, contributo economico, l'associazione delle botteghe del vino sostiene le attività economiche, è sempre la stessa perché la determina con la quale è stato poi erogato il contributo. Maggiore entrata incassata di 250 euro sarà destinata a misure di solidarietà alimentare, anche perché ovviamente tutti questi importi sono frutto poi di calcoli matematici fatti proprio con la penna e la calcolatrice. A pagina 10, contributo sanificazione e disinfezione degli uffici, è stato erogato un contributo da Stato di 69.234 euro. E di questo si vede che in addietro, purtroppo bisogna fare avanti e indietro, sono quegli 8.618 che sono avanzati, quindi abbiamo speso 60.000, quasi 61.000 euro per poter sanificare, ed è questo ad esempio un costo che era imprevedibile sino all'anno prima. Verifica degli equilibri di bilancio, per cui il nostro bilancio risulta verificato secondo il decreto ministeriale 1 agosto 2019, i debiti fuori bilancio, c'è un debito che erano i famosi 250 euro che era per la sentenza del giudice di pace dei vigili della polizia locale vecchi, fondi e accantonamenti di bilancio, queste sono tutte quelle risorse che è importante perché sono tutte opere pubbliche. Al 31-12 è variato il cronoprogramma in tal modo anche l'esigibilità della spesa dei seguenti lavori: efficientamento energetico, ristrutturazione della nuova palestra, 4.047.000 di Comenduno, di Genzano Comenduno, realizzazione della nuova scuola infanzia, 2.004.000, messa di sicurezza strada di Dossello, 220.000, tutte quelle opere qua, i lavori sopra elencati erano previsti nel bilancio di previsione finanziario 2020-22, ma che a seguito della variazione del primo programma l'esigibilità della spesa è prevista per l'anno 2021 e pertanto si è proceduto a riaccertamento parziale al 31-12-2020 delle spese in conto capitale per un importo pari a 5.603.000 euro per il 2021, di cui 4.668.000 euro finanziati da fondo pluriennale vincolato e 934.000 euro da entrate vincolate per un importo pari a 1.627.000 per l'esercizio 2022, sempre finanziati con fondi di pluriennale vincolato confluiti nel bilancio pluriennale 2021-2022. In sede di accertamento ordinario si sono accantonati 403.716 euro, di cui 270.263 per spese di personale e 133.479 relativi a spese correnti connesse all'emergenza Covid. Il personale deriva per il gennaio. È stato effettuato il monitoraggio dei crediti in corso di formazione, questo è il fondo crediti di esigibilità che poi va a pesare sul nostro conto, è una sorpresa anche per me, cioè il valore.
Allora, anche se in questo caso in sede di rendiconto qualcosa è diminuito perché avendo ridotto le entrate, allora
ho
tolto quegli accertamenti che erano a residuo vecchi che noi dobbiamo togliere dal bilancio, quello almeno va un po' a ridurre.
C'è una percentuale fissa per cui se entra un milione l'1% sono 10.000, se invece...
Quello è il bilancio di previsione, ma adesso in sede di accertamento quando togliamo i vecchi residui di entrate che non avevamo, di che dovevamo riscuotere e che non togliamo perché non sono riscuotibili, non devono più rientrare proprio secondo le regole del bilancio, e si riduce vecchio CDE. Però rimangono nello stato patrimoniale, vengono poi fatti confluire nello stato patrimoniale.
Mutui, il comune di Albino, come ricorderete l'anno scorso, quindi questo era anche il conto, e va a ripilogare un po' la storia del 2000, dell'anno orribile del 2020. Eravamo nel pieno della pandemia tra aprile e maggio e l'ufficio ragioneria, la dottoressa Tiani, aveva iniziato già a imbastire sia con Intesa San Paolo sia con Cassa Depositi e Prestiti una sorta di riorganizzazione degli impegni finanziari che aveva in essere il Comune, mentre con Cassa Depositi e Prestiti siamo riusciti ad avere una transizione indolore, cioè abbiamo pagato solamente la quota di interessi, giusto? E abbiamo spalmato il residuo capitale sugli anni. Abbiamo visto che con Intesa San Paolo la spesa non valeva la cosa, per cui abbiamo rinunciato, perché si parlava di 150.000 euro di costo di interessi che avremmo dovuto caricare. Abbiamo provato a sentire la direzione anche di Intesa, visto che pubblicizzavano con furore le iniziative di Bergamo, ma le iniziative da dovere hanno un premio estemporaneo. Ovviamente chiedergli di ricondizionare i mutui nel futuro con i tassi che con l'incertezza del mercato probabilmente hanno preferito non venirci incontro, ecco, diciamola tutta così com'è. Abbiamo provato ogni strada, siamo arrivati alla direzione fino al consiglio di amministrazione d'Intesa, ma purtroppo non siamo riusciti a ottenere per regole, giustamente, che loro dicono, di ABI e Banca d'Italia, per cui non possono mercanteggiare su dei contratti. Ci abbiamo provato comunque. L'amministrazione, ecco, nel 2020 sono stati assunti e attivati mutui con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento delle seguenti opere pubbliche: manutenzione strade 300.000 euro, adeguamento antincendio scuole elementari di Vallalta 120.000 euro, nuova scuola dell'infanzia di Desenzano per 122.000 euro. La cassa avevamo il 31/12/2020 in cassa 2.648.571 euro, che la cassa è ancora a Roma, giusto?
No.
Sì, tesoreria centrale. Partecipazioni societarie non sono cambiate, quindi abbiamo ancora Uniacque, società servizi di sociosanitaria Valseriana, consorzio territorio ambiente SPA, che dovremmo andare a dismettere, servizi comunali SPA e Anita SRL. Si riporta il consolidato, c'è un cenno al SIOPE, che è il programma di gestione. La gestione finanziaria, pagina 16, e così si conclude questo primo capitolo del programma 3, si evidenzia un'ottima velocità di riscossione e di pagamento, costantemente monitorati anche al fine di mantenere un corretto equilibrio di cassa. L'indicatore di pagamento nell'anno 2020 relativo alle fatture è stato pari a 25,26 giorni, ovvero 4,74 giorni inferiore rispetto al target dei 30 giorni calcolato dal ricevimento della data della fattura. Si sono ricevute 2.255 fatture per acquisto di beni e di servizi, di cui registrate nella contabilità fiscale relative alle attività commerciali 382. Sono state emesse 797 fatture di vendita per utilizzi vari. Considerate che è stato chiuso un anno il comune, cioè i servizi asilo, nido, gestione centri sportivi e altri servizi, e 926 corrispettivi. Infatti gli anni pregressi erano molti, ma molti di più. In relazione agli altri servizi individuali erogati dall'ente, scuola materna, messa scolastica, pasti anziani, trasporto scolastico, sono state emesse regolarmente i relativi ruoli per un totale di 2.725 note. Relativamente ai servizi cimiteriali sono state emesse 2.750 note e il relativo ruolo è stato regolarmente emesso nel mese di novembre 2020. I dati sono condizionati dalle chiusure imposte dall'emergenza Covid. Risultano infine emessi 6.039 ordinativi di incasso e 4.285 ordinativi di pagamento. E con 10.000 ordinativi è gestito tutto da tre persone.
Soprattutto appena adesso la maternità probabilmente una che fa descrivere che è cancellata, sarà un po' dura. È bello che però se non più c'è dura, è veramente dura questa cosa. Che sarà?
Anche perché
posso fare alcune precisazioni?
Un secondo solo, se sì, per dire di cosa si sta parlando. Stiamo parlando di un bilancio di 19.597.000 euro. Gestito con questi numeri da tre persone. Poi è vero che c'è servizio informatico, dobbiamo anche leggere, controllare la gente che arriva allo sportello, bisogna fare un po' un numero. Hanno indietro un arretrato di ferie non indifferente.
Noi li paghiamo.
Si pensava di fare un monolocale, magari chiedendo un po' qui, così sarebbe una bella cosa.
No, volevo dire per la certificazione. Allora, noi abbiamo aspettato un po' anche a fare il rendiconto, anche perché c'era già voce che stavano modificando i criteri di certificazione. Infatti è uscito il nuovo decreto il primo di aprile e ha modificato, effettivamente per alcuni comuni forse non incide tanto, per noi sì, perché ha modificato anche quello che sulla nostra certificazione e per come abbiamo agito durante l'anno era quello dell'intro tradizionale IRPEF. Infatti anche il dato che vedete non è tanto comprensibile alla fine quello che vedete fondone e avanzo, perché non è il riflesso dei dati nostri effettivi di bilancio, ma dobbiamo mettere l'avanzo risultante dalla certificazione, non dalle nostre effettive minori entrate, ma dalle minori entrate che mi fanno certificare, dalle maggiori spese che mi fanno certificare. Per cui questo risultato io adesso l'ho inserito in base a quelli che sono i nuovi criteri della certificazione, per come li ho interpretati anche rispetto ai corsi che ho seguito, però vedo che un docente piuttosto che un altro su alcune cose non danno, stanno uscendo ancora delle FAQ. Potrebbe, se mi va tutto bene, sarà così, potrebbe essere che danno delle interpretazioni completamente diverse su alcune cose, per cui dovremmo ritornare come stanno. Allora, la maggior parte dei comuni che ho sentito, anche limitrofi, contano di andare tutti a riapprovare il rendiconto. Io già ho aspettato, volevo cercare di farlo più simile alla certificazione sperando che vada bene, ma dubito, anche perché già in questa certificazione mi mettono 28.000 euro di ristori IMU che incidono su tutto quello che in realtà non abbiamo avuto, non sono stati stanziati e mi confluiscono in quel risultato che è. Se me lo lasciano poi spendere o mettere nel 21, adesso bisogna capire se posso tenere la certificazione così, o per quei 21.000 euro, anche solo per quei 21.000 euro devo ritornare in consiglio. Poi per quanto riguarda appunto che stavo dicendo l'addizionale IRPEF, l'anno scorso abbiamo fatto tutte le valutazioni come se ci venisse riconosciuta tutta la perdita di 485.000 euro. Via prudenziale avevamo detto anche si riducono i redditi e abbassiamo. Confrontandomi con i vari docenti, loro hanno detto no, vi alzate l'accertamento e poi togliete l'anno prossimo, per cui anche questo ha determinato questo avanzo di amministrazione libero abbastanza alto, che però dobbiamo tenere lì un po' in stand by fino a che avremo dei maggiori chiarimenti. E oltretutto io l'anno scorso avevo portato tutto di questo maggior gettito sul 2020. Adesso, siccome sull'addizionale IRPEF noi introitiamo per competenze il 30% nell'anno, anche se sulle aliquote vecchie, e invece sul residuo 70 sul 21, e hanno detto per una questione di coerenza anche questa parte di perdita, che eventualmente anche qui non si sa se ce la riconoscono tutto indipendentemente dai minori introiti come inizialmente avevano detto, o se invece andranno a verificare l'anno prossimo come è stato l'andamento delle riscossioni. Comunque intanto abbiamo imputato di questo 485 in questa versione finale il 30 su quest'anno e 70 sull'anno prossimo, che su quest'anno, cioè sul 20 e sul 21, per cui quest'anno dovremmo alla fine essere messi anche abbastanza bene, perché abbiamo queste forme di accantonamento che abbiamo accantonato lì e che ci dovrebbero aiutare. Comunque abbiamo questi, sono più di 200.000 euro su quest'anno che potremo utilizzare, perché ci sarà una certificazione anche per il 21. Io entro maggio dovrò spedire la certificazione, entro il 31 maggio, dopodiché vedremo se ci riconoscono, se ci dovremo restituire, e in base a quello si vedranno quante disponibilità effettivamente abbiamo. Di quei 429.000 al fondone parte corrente, tutto quell'elenco è vincolato circa dai 35 a 40 mila euro, adesso non mi ricordo perché alcune cose le abbiamo modificate, il resto potrebbe essere o da restituire oppure è disponibile anche quello per investimenti da fare quest'anno. L'anno scorso oltretutto ci avevano detto che la parte in conto capitale che andava in FPD non sarebbe stata riconosciuta dal fondone, invece adesso quella ci viene riconosciuta. Per cui abbiamo anche 43.000 euro in parte capitale che pensavamo di perdere, che invece avranno disponibile subito dopo l'approvazione del rendiconto. Così come la TARI, la differenza tra quanto abbiamo messo di riduzione e quanto ci hanno dato viene messa come avanzo vincolato per quest'anno, per cui io poi 50, che oltretutto mi corrisponde proprio, avevamo messo in bilancio di previsione, penso che potremo coprirlo con questo avanzo e quindi si liberano anche lì delle, del gioco delle risorse. Allora, non, alla fine, appunto, quest'anno, se tutto va bene, dovremmo avere un po' di risorse in più, però finché non abbiamo la certificazione e il responso del ministero dobbiamo stare un po' prudenti, anche se una buona parte dell'avanzo libero lo possiamo già utilizzare. No, però volevo dire, perché se andate a verificare i capitoli di entrata non corrisponde a quello che viene utilizzato qua, ma perché ho dovuto fare riferimento, cioè proprio scritto le minori entrate da certificazione e le maggiori spese da certificazione, cioè solo per i fondi per la Covid, per tutto il resto invece corrisponde. Certo.
I temi sono molti e quindi vi invito a leggerlo.
C'è altro da prendere?
Continuiamo col terzo punto. Ratifica della legge di bilancio approvata per urgenza dalla giunta comunale. Passo la parola all'assessore.
La giunta è giunta, è stato questo. Allora, il 2 aprile abbiamo fatto una variazione per determinare di affidare, fare la determina, dare all'ufficio la possibilità di determinare lo stanziamento di 14.000 euro per la CUC di Brescia, che è stata approvata poi in consiglio comunale il 26 marzo scorso. Sono state fatte altre tre piccole variazioni di bilancio, 4.000 euro di variazione spese pubblicazione bando servizio mense trasporto, meno 3.500 euro speso per componenti di commissione gara mensa scolastica trasporto, e poi questo c'è tutto con un definitivo 500 euro e un contributo direzione funzioni miste meno 5.000 euro, che poi è stato tagliato a 10.000 ed è rimasto a 5.000 di definitivo. Niente, quindi abbiamo deliberato questo importo. Basta. Vai, eventuali.
Allora, nelle varie eventuali io vi ho messo, perché avevate fatto notare correttamente che c'era un errore nella relazione di accompagnamento, non erano stati riportati, anche se non incidono sulla definizione delle tariffe, per cui andremo a sostituirlo, anche se proprio in quei giorni in cui abbiamo approvato è uscito un nuovo manuale operativo di ARERA, che per i comuni che hanno approvato le tariffe entro i termini di bilancio secondo i nuovi criteri dell'anno scorso non cambia niente. Per quelli invece che come noi avevano mantenuto le tariffe di riferimento anno 19 dobbiamo prendere dei dati all'ordo di alcune voci, quali gli accertamenti, i trasferimenti alle scuole. Ai fini delle tariffe incide poco, adesso faremo le nuove previsioni, le sotto, a questo punto le ho posto nel prossimo consiglio per una nuova commissione, perché non abbiamo avuto tempo di lavorarci, se no la toccano in questa. Per cui probabilmente anche con la delibera mi sa che la vado a unire, sostituiremo e faremo il nuovo. L'importo viene leggermente più basso, però distribuito diversamente tra parte variabile e parte fissa. Faremo la commissione in cui vi anticiperemo quel che esce per le tariffe, che a questo punto, salvo che, cioè, visto che c'è una diversa distribuzione, qualcosa cambierà di sicuro, nonostante gli importi rimangano praticamente identici, perché il piano finanziario è vero fa lordo, però quando formulerò la tariffa dovrò scorporare quei dati che mi fanno inserire in questo nuovo piano, per cui il totale alla fine su cui calcolo la tariffa è uguale, il fatto che mi viene distribuita leggermente in modo diverso, però ancora non ho messo mano, per cui quello nella prossima commissione non vediamo.
Parliamo del nostro intervento, era corretto sulla tabella, sui
sui numeri del progetto.
No, il piano è giusto, era l'osservazione.
Sì, sì, sì,
assolutamente.
Ci sono altri interventi?
Niente, il consiglio comunale quando sarà?
Il corso venerdì è 7
e venerdì 7.
E penso che la pensione, come c'è un'altra, io vado via oggi, sarà il 26.
Dichiaro chiusa la commissione economia alle ore 19:32. Buonasera a tutti.
Sì, sì.